Capiago, sessione di formazione del dicembre 2013, secondo giorno, relazione di padre Elia.
Allora, io mi inserisco in quello che aveva detto questa mattina padre Luigi con questa osservazione. Si è parlato, no, dei vari aspetti delle relazioni, eccetera. Però tenete conto che quello che fa scattare la possibilità di vivere i vari aspetti delle relazioni non è lo studio o l'analisi delle relazioni, ma è l'accesso a quello che io chiamerei esperienza altra, cioè un'esperienza particolare, specifica, da cui poi deriva la capacità di fare sintesi e armonia nei vari aspetti. E l'esperienza non riguarda il fare, ma riguarda la dimensione interiore con cui noi agiamo, con cui facciamo. Ora, questa esperienza altra, e sarà tutto l'argomento della mia riflessione di stamattina, noi la possiamo dedurre da una preghiera che Gesù eleva al Padre in una circostanza particolare. Allora, il brano è quello che in Matteo noi leggiamo al capitolo 11, versetti 25 seguenti. Matteo, quando illustra questa preghiera di Gesù, non dice in che condizioni avviene, la presenta. Ed è questa: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Noi potremmo anche tradurre: a te è piaciuto così, punto. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quando ci domandiamo in quale circostanza questa preghiera di esultanza è stata proclamata da Gesù, lo veniamo a sapere dal passo parallelo di Luca, e siamo al capitolo 10 di Luca, dove viene narrata la missione dei 72 discepoli. Gesù aveva affidato, no, l'annuncio a un gruppo di discepoli, 72, il numero è in rapporto al numero delle nazioni secondo Israele, è solo per indicare che viene annunciato a tutti. Quando questi discepoli tornano, ben contenti dei frutti che hanno visto, Gesù, vuol dire, senza che ancora dicano niente, si accorge e fa questa preghiera. È più o meno la stessa. Allora, la introduce con: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. È il commento che fa Gesù al ritorno dei discepoli. E poi aggiunge, vedendoli contenti: non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. E questo corrisponde al fatto che nell'annuncio i discepoli ottenevano la guarigione dalle malattie, oppure la cacciata dei demoni, che sono le due caratteristiche dell'annuncio del Vangelo. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non so cosa voi intendete questo, cosa intendete? Non pensate a Teresina del Bambino Gesù, però. Cioè, cosa vuol dire che i vostri nomi sono scritti nei cieli? No, adesso non voglio... Pensate. E poi continua con l'espressione che abbiamo trovato in Matteo. E Luca lo sottolinea con un'esultanza particolare di Gesù. Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. E stessa espressione come in Matteo. Allora, fermandoci su questo brano, noi possiamo incominciare a intuire in che cosa consista questa esperienza altra a cui noi siamo chiamati, a cui l'ascolto della parola evangelica permette di accedere. Se noi non accediamo, vuol dire che non abbiamo ascoltato nessuna parola del Vangelo. Prima piccola deduzione: il Vangelo non è la presentazione dell'ideale, di un ideale di vita, è l'accesso a questa esperienza che produce in Gesù un moto di esultanza. Questa esultanza è quella che gli permette di definire cosa sta avvenendo. Questo cosa sta avvenendo è detto in rapporto a Dio e in rapporto ai discepoli. Allora, in rapporto a Dio, quello che sta avvenendo non riguarda nessun merito degli uomini, nessuno, ha nessun titolo. E Gesù definisce questa situazione come: hai nascosto ai sapienti, hai rivelato ai piccoli. Qui c'è la possibilità di intuire cosa vuol dire per il Vangelo essere piccoli, che noi spesso abbiniamo al fatto di essere bambini, che poi non sappiamo assolutamente poi spiegare. Allora, i piccoli non sono opposti ai grandi, ma sono opposti ai dotti. Ma cosa vuol dire rispetto alla conoscenza del Padre, alla conoscenza di Dio? Allora, i dotti sono coloro che hanno proprie idee su Dio. I dotti sono coloro che hanno una percezione di Dio secondo i loro pensieri. Sono quello che poi nel resto del Vangelo appare come non tanto i giusti, ma coloro che si credono giusti interpretando la parola di Dio. Faccio una piccola parentesi. Per favore, quando ascoltate la proclamazione del Vangelo, non leggete con immediatezza i termini che vengono annunciati, perché rischiate di interpretare secondo la vostra testa, non di aprire la testa al Vangelo. Vi faccio l'esempio: quando Gesù parla dei farisei, noi immaginiamo chi sono i farisei, e quando ascoltiamo crediamo di capire che cosa dice Gesù. Niente di più falso, perché noi non ci accorgiamo che siamo peggio dei farisei. I farisei, ricordate, che non erano persone disprezzabili come noi spesso immaginiamo. Il fariseo, pensate alla parabola della preghiera nel tempio, del fariseo e del pubblicano, il fariseo ha impostato la sua vita sulla parola di Dio. È capace di rinunciare ai suoi, come dire, chiamiamo così, ai suoi voleri, pur di mettere in pratica quello che chiede la parola di Dio. Perché Gesù poi critica la figura del fariseo? Non in quanto è giusto, ma in quanto crede che la sua giustizia sia sufficiente davanti a Dio. In quanto crede che una volta che lui compie quello che Dio chiede, lui sia a posto. E Gesù ragiona in questo modo: davanti a Dio non conta niente quello che fate voi. Davanti a Dio conta quello che Lui dà a voi. Se voi non accogliete questo, per quanto voi facciate, voi non gusterete mai l'amore di Dio per voi. Se non gustate questo amore, come fate a stare solidali con i vostri fratelli? Questo è la sostanza. Allora, i dotti sono coloro che credono di conoscere Dio in quanto cercano di, diciamo così, di fare il bene. Un'altra piccola parentesi. Nel Vangelo Gesù non critica mai i peccatori. Critica sempre coloro che pensano di poter già conoscere Dio. Quello che Gesù vuole illustrare è: per quanto voi vi sforziate di andare a Dio, mai lo raggiungerete se non è Lui che viene a voi. E Lui ha mandato me a voi perché possiate gustare l'amore per voi e rendervi solidali tra voi, perché il suo amore riguarda te, te, te e tutti insieme. Allora, la lode di Gesù è la sottolineatura del perenne, costante, fedele, immenso, inattaccabile amore del Padre per i suoi figli, che non si ferma davanti a nessuna resistenza dei suoi figli. I piccoli sono coloro che, al di là di tutto, preferiscono questa rivelazione di Dio. I piccoli sono coloro che non preferiscono mai i loro pensieri, ma sempre quelli di Dio. E i pensieri di Dio dove si esprimono? In quel figlio che annuncia il Vangelo, cioè annuncia l'amore di Dio per tutti in modo, noi potremmo dire, definitivo, cioè non c'è più nessuna parola di rivelazione oltre questa. Dal punto di vista degli uomini, i piccoli sono coloro che si aprono a questa, diciamo, benevolenza grande, gratuita di Dio, e facendo spazio a questa possono sentirsi solidale con tutti. Per noi, essendo difficile poter davvero accogliere il dono di Dio, è difficile stare solidali con i nostri fratelli. Basta guardare quando uno ci pesta i piedi. Fin tanto che noi procediamo nella nostra generosità, noi siamo d'accordo con tutti. Ma se uno ci pesta i piedi, oppure se succede un inconveniente serio nella vita, pensate a un'ingiustizia, a una malattia, a una violenza, pensate a quelli che sono i fatti della vita, per noi incominciamo a rivendicare che Dio non ci dà, che Dio ha preferito altri, che noi siamo dimenticati, eccetera, eccetera. Appena scatta questa rivendicazione verso Dio, viene meno la solidarietà con i nostri fratelli. La potenza del Vangelo sta nell'attraversare questa situazione che tutti registriamo, da dotti, da gente che crede di sapere come stanno le cose, come devono andare, e si diventa piccoli, nel senso che arriva così profondamente al cuore il dono di Dio che è preferito quello a tutto il resto. L'esperienza altra che noi siamo chiamati a fare è esattamente questa. È quella che, come dire, questa preghiera di esultanza del Signore Gesù fa apparire ai nostri occhi, fa desiderare al nostro cuore. E allora pensate, per esempio, la parabola del seminatore. Allora, siamo al capitolo 13 di Matteo. Nessuno di noi si accorge, perché leggiamo o ascoltiamo il Vangelo in modo schematico, che questa parabola appartiene al gruppo delle sette parabole del regno. Ma, come dicevo prima, noi non ci accorgiamo che le parabole acquistano significato nella cornice in cui sono presentate. E qual è la cornice? È questa. Prima di questa parabola viene riportato un brevissimo episodio che sembra messo lì come un fatto di cronaca. Non dimentichiamo che è successo anche questo, a noi sembra di pensare. Invece questo piccolo dato di cronaca è rivelativo di quello che quelle parabole illustreranno. Quando dicono a Gesù: tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, e Gesù cosa risponde? Allora, nel testo proprio di Matteo, no? Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i discepoli, ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella, madre. Quando racconta le parabole sono in rapporto a coloro che da piccoli hanno accolto il volere di Dio, è il volere di benevolenza di Dio per loro, rendendoli suoi familiari, cioè partecipi dei suoi segreti. Quando viene raccontata la parabola, nella parabola del seminatore, Gesù spiega così: racconta la parabola, no? Quella la conoscete. Gli apostoli non comprendono bene, sembra piuttosto, come dire, logica la parabola, però gli apostoli non comprendono e chiedono spiegazioni ulteriori. Gesù risponde così: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma non ha capito niente. A voi è dato, e risponde a quella preghiera: hai nascosto ai dotti e hai rivelato ai piccoli. A voi è dato conoscere il mistero del regno dei cieli. Poi aggiunge: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. La domanda è, rispetto a questa esperienza altra, e qui è il cuore da dove poi si diparte tutta l'energia dell'evangelizzazione. Per il nostro cuore è vera questa beatitudine? A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. Lo possiamo dire in sincerità, lo possiamo dire da piccoli. I nostri occhi vedono davvero? I nostri orecchi sentono davvero? Allora, a secondo di come rispondiamo a questa osservazione di Gesù, noi capiamo dove siamo collocati rispetto a questa esperienza altra. Se questa esperienza altra non è vivace per noi, cioè noi non abbiamo accesso, tutto quello che poi diremo per l'evangelizzazione non ha consistenza. Sarebbe un ripetere semplicemente delle cose, ma a nessun cuore interessa ricevere ripetita stufant, no? Come ricevere semplicemente l'annuncio di cose perché sono dette. Allora, se questa esperienza non è vera per il cuore che ha ascoltato, ha visto, ha goduto da piccoli quello che è il dono di Dio, noi non potremo farlo arrivare a nessuno. Questo è il motivo per cui il Papa, Papa Francesco, no? Nella sua enciclica, sottolinea spessissimo quello che diceva, la forza della la forza missionaria, diciamo, no? E la gioia dell'evangelizzazione. Perché pesca lì. Quando Gesù ha finito di raccontare le parabole, viene poi narrata, ed è l'incastonatura di questa pericope evangelica, che lui va a Nazareth, ma i suoi non lo accolgono. Allora, l'esperienza è collocata così. Si può essere familiari di Gesù, oppure si può pensare di conoscere Gesù senza accoglierlo nel suo mistero. Tutto si gioca tra questo essere familiari e questo sembrare di esserlo. Ma i primi sono i piccoli, i secondi sono i dotti. Noi non è che siamo dotti perché abbiamo fatto l'università, abbiamo studiato teologia, però siamo dotti perché immaginiamo che Dio debba essere, debba fare come vorremmo noi. Voi sapete che nel libro di Giobbe, credo l'unico ragionamento che può convincere Giobbe dal punto di vista della, chiamiamola fra virgolette, liceità delle sue prove che Dio ha mandato, Dio dice a Giobbe nient'altro che questo: quando ho formato il mondo tu c'eri? Tu mi hai forse dato qualche consiglio nel creare il mondo? Pensate per esempio a questa cretinata. Cioè, cretinata perché è semplice, ma poi non è una cretinata. Allora, ognuno di noi, se vuole, può uscire quando vuole da questo mondo. Ma nessuno ha voluto entrare. Quando si entra, si è già dentro la volontà d'altri. Questo altri non è semplicemente la volontà di mia mamma o di mio papà o comunque, ma è la volontà di colui che presiede alla creazione, che presiede alla nascita, è colui che attirerà quella creatura alla conoscenza di sé per poter far gustare i suoi segreti che Gesù rivela. Se questa percezione non è viva, noi cosa annunciamo? C'è un'altra espressione che riporta la natura di questa esperienza ed è descritta da San Paolo, però non mi ricordo più in che lettera, non l'ho segnato, quindi non mi ricordo. Ma la frase è questa: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Se voi doveste sintetizzare questa espressione in modo comprensibile a chiunque, cosa direste? Io commenterei così: nessun uomo è innocente. Quindi nessuno si sente degno di amore. L'esperienza fondante della nostra umanità è che il Signore concede amore senza esserne meritevoli. Questo fa sì che l'amore che noi accogliamo di Dio possa essere condiviso con tutti, anche con i nostri nemici. Se questa esperienza non è al fondo, alla base, diciamo nel nucleo centrale del nostro cuore rispetto alla conoscenza di Dio, noi non avremo mai la gioia dell'evangelizzazione. Quando Gesù risorge, dona la sua pace. La pace è legata a questo mistero dell'amore di Dio che arriva ai suoi figli ribelli, dell'amore che arriva ai suoi figli proprio quando non lo meritano. Ma proprio questa esperienza ci rende così capaci di umanità da accogliere chiunque, perché questo è il dono supremo per l'umanità. E chi ce lo garantisce? Quel figlio, Gesù. Tanto che c'è una bellissima espressione, non so se voi avete mai letto gli inni di Sant'Efrem, un autore del IV secolo, ma ha delle espressioni poetiche ma bellissime sui vari misteri dell'anno, no? Per esempio, se leggete gli inni natalizi, ci sono gli inni natalizi, gli inni pasquali, gli inni alla Vergine, eccetera. Una delle espressioni più belle che la liturgia, non è della liturgia, ma che commenta la festa del Natale, per me è questa: sia benedetto colui che ha fatto del nostro corpo una tenda per la sua invisibilità. Sia benedetto colui che nella nostra lingua ha tradotto i suoi segreti. Questi segreti corrispondono a quella preghiera di esultanza di Gesù. Hai nascosto queste cose ai dotti, le hai rivelate ai piccoli. Così è piaciuto a te. Nessuno conosce questo se non il Figlio. Chi non accede, non perché non conosce, ma come volontà, chi non accede al Figlio non può accedere al Padre, il che significa non può accedere al segreto della sua umanità. Se questo non è vivace per il nostro cuore, quindi se questo non ci muove a quella esperienza altra, tutto quello che noi diciamo sulle relazioni, sui desideri, sognatevi, non scattano mai. Scattano quando tutto funziona, ma quando c'è qualcosa che non funziona, dove l'umanità è davvero segnata nella ingiustizia o non so, pensate soltanto alle invidie e gelosie, come fate ad attraversarle se la radice della vostra umanità non è stata lambita, non è stata toccata da questa rivelazione? E non è una conquista, è una rivelazione, è un'apertura a, è un accedere a qualcosa che è Dio stesso che dà. Quando noi nel Padre nostro diciamo, no, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, non immaginate che siccome mi ha mandato il mal di pancia corrisponde al volere di Dio, allora io prego di ricevere il mal di pancia come una volontà di Dio, più o meno. Non è che ci muoviamo tanto da questa situazione. In gioco è un'altra cosa. È quel volere, così è piaciuto a te dare il tuo regno. La volontà di Dio è questa volontà di bene, di misericordia per noi nel renderci partecipi dei suoi segreti, che quel figlio ci fa conoscere. Pregare che questo avviene come in cielo così in terra vuol dire che l'esperienza dei beati in cielo è veramente conosciamo che l'amore tuo, no, del Padre, per noi è grande e che quel Figlio ce ne ha mostrato tutto lo splendore. Quello che noi vivremo nel Paradiso è esattamente la stessa verità che siamo chiamati a sperimentare adesso. La preghiera fa sì che non ci sia più separazione tra la terra e il cielo, perché il cielo non è più da qualche parte. Il cielo ormai è là dove c'è questo Figlio. E dov'è? Se non nei cuori. Ora, se non c'è questo, quando noi siamo inviati da credenti a evangelizzare, che diremo se, non potendo accedere a questa esperienza, non siamo neanche capaci di favorirla? Non che noi portiamo questa esperienza, però siamo chiamati a favorire questa esperienza. E siccome sappiamo che il dono di Dio è per me, ma per tutti, allora il portarlo a un altro significa condividere il dono di Dio per tutti. E quando questa percezione è forte, io sempre di più mi rendo conto di essere tra i piccoli. Cioè, per quanto io annunci, non c'entra mai il mio merito, la mia, non c'entra mai. E tutte le volte che io oserò mettere avanti me stesso, per dire, su un piedestallo, nasconderò ai miei fratelli la possibilità di questa esperienza, cioè sarò cattivo nei loro confronti. Ci rendiamo conto di questo? Forse qui diventa più comprensibile l'abbinamento che è costante nelle scritture, è costante nella tradizione. Perdonate, sì, io mi rifaccio sempre a, perché mi è piaciuta questa impostazione di Papa Francesco, no? Di questa ultima enciclica, cioè è costante l'abbinamento gioia e missione. Non c'è uno senza l'altro, perché c'è missione in quanto c'è possibilità, accesso di esperienza a questa esultanza di Gesù. I discepoli che tornano sono contenti. E allora riprendo, e Gesù commenta che non rallegratevi però delle vostre opere, cioè che avete scacciato demoni, avete guarito persone, no? Non rallegratevi, rallegratevi che i vostri nomi sono scritti in cielo. Vuol dire, la gioia deriva dal fatto che l'uomo percepisce che Dio è in tale comunione con l'umanità da preferirla a ogni altra cosa. Quando questo è vero anche per noi, i nostri nomi sono scritti in cielo. Cioè, la nostra vita parla dell'amore di Dio per tutti. Cielo è là dove Dio è adorato nella grandezza del suo amore per noi. Allora, non si tratta di Dio, siccome io ho fatto una cosa buona, allora io andrò in paradiso, i vostri nomi sono scritti in cielo. No. È legato al fatto che noi siamo, come dire, abilitati a vivere la comunione con Dio che vuole la salvezza di tutti. Uno degli aspetti di questa esperienza altra è descritta nella prima lettera di Pietro, che noi diciamo, rendiamo così. Siamo al capitolo 1, versetto 8. Adesso cerco di illustrare tanti piccoli aspetti, no, di questa esperienza. Allora, si dice, no? Voi lo amate, si riferisce alla comunità dei credenti, no? Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. Però provate ad ascoltarlo così. Senza averlo visto, voi l'amate. Senza vederlo ancora, ma credendo in lui, voi trasalite di gioia. Lo ripeto. senza averlo visto voi l'amate. E se vedete troppe volte il Signore Gesù, non è che vi ritengono santi, vi portano, da noi si dice, al settimo piano, perché è la neurologia della nostra città. Senza averlo visto voi l'amate, senza vederlo ancora, ma credendo in lui voi trasalite di gioia. Se non è abbinato questo, senza vederlo ancora, trasalite di gioia, non c'è accesso a quella esperienza. Se non c'è accesso a quella esperienza, noi non abbiamo nulla da annunciare. Quindi ogni pastorale di nuova evangelizzazione si risolve alla fine in un fare qualche cosa. Non porterà vita a nessuno. È come, almeno nei termini delle scritture e anche della liturgia, come un passare dall'epoca degli apostoli, che hanno visto Gesù anche con i loro occhi, all'epoca post-apostolica della nostra, dove Gesù non è visto ma è percepito presente. La gioia che viene descritto per gli apostoli, stranamente, non so se voi avete colto questo, non è definita quando gli apostoli conoscono Gesù. Quando conoscono Gesù hanno un po' di fifa. Cosa vuole questo? Dove ci porta? Voi pensate a tutti i possibili dubbi degli apostoli, no? Seguono Gesù, d'accordo, mi ha conquistato, però per andare dove? Dove ci porta? Che cosa ci chiede? C'è sempre questa... E ogni tanto c'è l'adesione e poi, con la prossima circostanza, il dubbio. Poi si risolve quello fino alla fine. Quando si dice che gli apostoli sono nella gioia? Allora, in parte si dice quando Gesù è risorto e che compare loro. Però si dice è una gioia mista ancora a timore. Forse è l'eccesso stesso della gioia, no? Ma quando si dice, sottolineando la gioia ai discepoli, sapete quando? È all'ascensione. È una cosa stranissima, perché per la nostra psicologia verrebbe il contrario. Quando tu vuoi bene una persona e questa persona non la vedi più, tu sei triste. Non è così? Sia che muoia, sia che parta. Con Gesù, nell'evento dell'ascensione, la descrizione è: lui scompare e gli apostoli si rendono conto, non sono scemi. Da quel momento in poi non lo vedranno più. Ma l'evangelista nota: sono pieni di gioia e tornano pieni di gioia a Gerusalemme, non solo perché aspettano lo Spirito Santo. Secondo il dono, no, che poi riceveranno, da cui partirà la missione. Ma la missione che riceveranno a partire dalla Pentecoste affonda le sue radici in questa gioia della percezione della presenza di Gesù. Come finisce il Vangelo di Matteo? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io sempre mi chiedo, ma tutte le volte che noi ci lamentiamo, abbiamo la percezione che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo? Non solo. Se voi andate a rileggere il racconto dell'ascensione, voi troverete una sottolineatura di universalità. Quando si dice tutte le genti, tutto, è una sottolineatura particolare del tutto. Ogni potere, tutti i popoli, tutto ciò che vi ho comandato, tutti i giorni. Con il racconto dell'ascensione, notate, quando Gesù scompare, quindi quando Gesù non si vede più, viene sottolineato la compiutezza, l'universalità e la totalità del mistero che si compie a livello del cuore dei discepoli. Allora, il tempo della missione mira a rendere evidenti per i cuori gli effetti del saper riconoscere che a Gesù è stato dato ogni potere ed è con noi, vive con noi. Io spesso, no, quando rifletto su queste cose, no, mi chiedo sempre: ma perché il nostro cuore rivendica così sovente i suoi diritti, giustifica così sovente le sue ire, la sua rabbia? Perché resta schiacciato dalla vergogna per le sue colpe? E perché ha così paura di consegnarsi alla promessa di Gesù? Perché? E allora ecco l'abbinamento. Per noi non è scontato arrivare a dire, guardate che però questo è alla radice di quella esperienza altra: riconosco, Signore, che ogni momento del mio vivere, ogni punto del mio cuore si può aprire allo splendore della tua presenza. Riconosco che non c'è nulla in me che non possa essere liberato dalla paura e dalla vergogna, perché tu sei in noi e con noi. Se nel nostro agire evangelizzante non viene trasmesso il contenuto di questa preghiera, dov'è la gioia della missione? Come i cuori possono essere toccati da questa: al Padre così è piaciuto dare il suo regno? Noi per il mondo siamo responsabili del fatto che possiamo, guardate che è una responsabilità grande, e come vita religiosa ancora di più, noi siamo responsabili di impedire ai cuori la conoscenza del beneplacito di Dio per loro. Noi siamo responsabili del rendere complicato ai cuori la possibilità di gustare l'amore di Dio per loro. Non è che gli altri hanno bisogno del nostro amore. Spesso le persone, certo che accettano il nostro amore, ma solo perché hanno bisogno. Non hanno bisogno però di noi. Il nostro amore è teso a richiamare qualcun altro, qualcos'altro. Quella esperienza che abbiamo fatto noi, anche per loro è la stessa. E tutti siamo accomunati da questo al Signore, così è piaciuto. Quando noi percepiamo questo e viviamo questo, ogni nostra azione pastorale, anche fosse sconosciuta a chiunque, è efficace. Quando invece noi organizziamo un'azione pastorale e non passa questo, è solo gloria mondana, punto, stop. Ancora un po' di tempo, me lo lasciate? Allora, questa gioia della missione è abbinata a una condizione triplice, diciamo, triplice condizione, che viene, cioè si può percepire proprio dal dono della pace di Gesù. Allora, se voi rileggete le esperienze di apparizione del risorto, voi trovate sempre sottolineate questi tre aspetti. Il dono della pace, che non è, siete tutti d'amore d'accordo, il dono della pace è legato a questo accesso alla comunione con il Signore, che non disdegna noi peccatori, ma ci accoglie proprio non solo e semplicemente nella comunione con sé, ma ci accoglie nella comunione con sé che vuole la salvezza di tutti, Quindi automaticamente la pace che noi abbiamo con Dio, se non si riversa in solidarietà con il prossimo, non è pace che viene da Dio. Allora, tenendo conto di questo dono, le tre condizioni sono queste. Allora, Gesù esprime questo dono in rapporto alle sue piaghe, nel senso che quando compare mostra. Perché? Gli esegeti spiegano facilmente, nel senso che la stessa persona che ha sofferto è la stessa persona che è risorto. La testimonianza sono proprio le piaghe. Ma si può leggere in una dimensione più profonda. La stessa cosa vale per coloro che credono in Lui. Quando Lui mostra se stesso così, è come se dicesse: guardate che anche per voi vale questa cosa, ed è da leggere in questo modo. La gioia della presenza del Signore risalterà proprio là dove il discepolo è chiamato al martirio in qualunque prova della vita. E non pensate al martirio che vi tagliano la testa. Però uno ti pesta i piedi, uno ti sottrae gloria, uno ti manca di onore, uno causa un'ingiustizia a te, uno ti fa violenza. Se il discepolo non ripete questa esperienza, non farà risaltare la pace che viene da Dio. Allora, là dove il discepolo è segnato dalla afflizione, dall'ingiustizia, là deve poter risplendere la pace. Se la pace non è a riprova delle piaghe, non è la pace che viene da Dio. Ho reso o no? No. Allora, quando tu offri la pace a un altro, l'altro sa che è la pace che viene da Dio. Quando tu soggetta un'afflizione, per esempio, l'altro ti affligge e tu non perdi questa pace. Allora, proprio il fatto di vedere che tu hai una piaga, cioè sei stata afflitta dall'altro, ma questa afflizione è diventata ormai segno dell'amore grande, allora quella pace sanerà il cuore dell'altro. Fin tanto che non si arriva lì, nessun cuore è sanato. E questo riguarda la vita quotidiana. Allora, la pace è in rapporto alle piaghe. Poi è in rapporto alla missione. Perché dopo che Gesù è apparso, si è fatto riconoscere nelle sue piaghe, a un certo punto dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Cosa vuol dire questo? Non è semplicemente il compito di essere inviato, ma in particolare è il compito di essere inviato secondo la modalità di annuncio che Gesù stesso ha fatto. Non è semplicemente di andare a dire agli altri quello che Gesù ha fatto, ma di dirlo nello stesso modo di come Gesù l'ha detto. Allora, i discepoli annunzieranno, ecco l'evangelizzazione, no? Nella stessa modalità nella quale Gesù l'ha annunciato. Ed è questa la particolarità. Gesù di sé dice: io non dico e non faccio se non quello che ho sentito e veduto fare dal Padre. Giovanni 5, 19. Per il discepolo vale la stessa cosa. Io non dico e non faccio se non quello che ho ascoltato e visto nel mio Maestro, in Gesù. Quindi la pace è in rapporto alla missione secondo la modalità con la quale Gesù l'ha vissuta. Lui in unione col Padre, noi in unione con Lui. Terza cosa, è in rapporto allo Spirito Santo. E qui è forse la dimensione per noi un po' più, come dire, come difficile da cogliere. In teoria no, ma in pratica sì. Allora, lo Spirito Santo, non dimenticate, che ci è ottenuto da Gesù morendo sulla croce. Allora, qual è l'opera dello Spirito Santo? Rispondete? Una sola, eh? Oh, qual è? Oh, credenti! Allora, l'opera dello Spirito Santo è la riconciliazione con Dio, punto basta. È vivere in totale e piena comunione con Dio, che vuole la salvezza di tutti, quindi fa stare solidali con tutti. Questa è l'opera dello Spirito Santo. E commento in questo senso. Quando Paolo elenca i frutti dello Spirito, quali sono? Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Tutte queste cose a cosa si riferiscono? Sono tutte caratteristiche che fanno vivere una relazione piena di pace, cioè corrispondono all'opera della riconciliazione, comunione con Dio e comunione con il prossimo. Allora tenete conto di questo, perché sennò dopo si rischia di adottare prospettive fasulle. La domanda per far cogliere bene la prospettiva potrebbe essere questa: perché quei frutti parlano dello Spirito, se lo Spirito è dato in ordine alla missione nel mondo? Che di per sé sembra che questi frutti siano per ciascuno, no? Allora, lo Spirito investe l'universo irradiando dal centro delle persone. Non si diffonde sull'universo, si diffonde a partire dal centro delle persone. Opera nel mondo a partire dalla trasfigurazione delle persone. Allora i frutti alludono alla realizzazione della vocazione all'umanità che scaturisce dalla comunione con Dio, di cui Gesù ci fa partecipi nel suo Spirito. La gioia della missione o la gioia dell'evangelizzazione ha sempre a che fare con questi frutti dello Spirito. Allora, la funzione dello Spirito, riferito a ciascuno di noi, sapete qual è? È quella di farci ritrovare in Gesù. È quella di renderci appartenenti a Gesù, in quella umanità che ormai è aperta alla comunione con Dio e alla solidarietà con i fratelli. E noi possiamo intendere questo se percepiamo le cose così: appena il nostro cuore viene liberato dalle sue illusioni di potenza o presunzione di potere, torna a godere della sua umanità, ritrovandosi solidale con tutti, perché partecipa di questa comunione con Dio che vuole la salvezza di tutti. Questo mi sembra il cuore della evangelizzazione dentro questa gioia della missione. Però concludo riprendendo le parole d'inizio: se noi non accediamo a questa esperienza altra, tutto quello che abbiamo detto sono solo pie idee. Ma se si accede, ognuno sente che diventa la verità del suo cuore. Se è del suo cuore, si ricordi che è la verità di tutti i cuori. I cuori vogliono tutti la stessa cosa, ognuno a suo modo, ma tutti la stessa cosa. Quando questa percezione è così forte da non farci preferire mai noi stessi agli altri, noi siamo nella gioia dell'evangelizzazione. Al di fuori di questo, diciamo parole o facciamo qualche cosa di bene, non disprezzabile, ma non ha niente a che fare con a Dio, al Padre, è piaciuto dare a voi il suo regno. E questa, è questo l'annuncio, è questa la portata della evangelizzazione. E poi, se avremo tempo, continueremo in altri aspetti. Basta.